Siamo collegati con Francesco Fricche, economista, con il quale di tanto in tanto ci sentiamo per capirne di più, e in questo caso vogliamo capirne di più di vaccini, profitti e geopolitica, perché tutte le società che producono i vaccini contro il Covid-19 usati in Europa sono società private, quotate in borsa, eppure tutte hanno beneficiato di lauti finanziamenti pubblici. La Commissione europea ha speso ben 2,3 miliardi di euro per aiutare le case farmaceutiche a sviluppare i vaccini. Con la totale mancanza di trasparenza con cui sta gestendo tutta la vicenda del Covid, la UE non ha reso conto né a chi siano andati i soldi né con quali eventuali contropartite. E quindi con Francesco, che ha analizzato anche in un recente articolo uscito su Humanità Nova le importanti implicazioni anche geopolitiche del business dei vaccini, vogliamo capire che cosa è successo, anche se lo sappiamo che va da sé che la salute di noi tutti in questa partita di soldi e potere è sicuramente il dato meno rilevante. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, voglio dire, è normale che, come di consueto avviene in presenza di qualsiasi emergenza, ci sia una mobilitazione per risolvere l'emergenza, che ovviamente poi finisce per rinforzare il potere dello Stato e delle soliti gruppi di potere che sono all'interno. È il caso in una situazione come questa, di questa sindemia, che è più corretto chiamarla sindemia, cioè una malattia di origini anche sociali e non soltanto virali, da Covid. È chiaro che poi c'è chi si è mosso e ha fatto tantissimi profitti o ha cercato di guadagnare posizioni dal punto di vista geopolitico. In Unione Europea è evidente il ruolo preminente che ha avuto la Germania anche in questa occasione, così come l'Inghilterra, la Gran Bretagna si è mossa giocando una propria partita. Di questi, i vaccini sono stati semplicemente quelli che noi vediamo, quelli che girano. In Europa non c'è soltanto un finanziamento di 2 miliardi e 700 milioni dati a fondo perduto a una serie di industrie private, tra l'altro senza che ci sia alcun rendiconto, per cui non si sa quanti ne sono stati dati. Si sa qualcosa sulle anticipazioni dei prezzi dei vaccini: hanno preacquistato, cioè hanno comprato prima che fossero addirittura scoperti i vaccini per un 14,3 miliardi di euro, hanno dato anche, oltre ai soldi dati a fondo perduto, hanno dato dei sostanziosi anticipi alle case produttrici senza che ci fosse alcuna contropartita, né in termini di, cioè, benissimo, voi sviluppate i vaccini, noi vi abbiamo dato i soldi prima, ci prendiamo una parte dei diritti di brevetto dei vaccini per poterli produrre senza guadagnare grossi soldi, oppure voi vi obbligate a consegnarceli, se no ci date delle penali. C'è assolutamente nulla di tutto questo. Sono stati dati dei soldi a fondo perduto e abbiamo visto, con i problemi che ci sono stati relativamente alla consegna dei vaccini eccetera, che poi non c'era alcun tipo di contropartita concessa dalle case farmaceutiche, che anzi addirittura non hanno neanche una responsabilità di tipo medico. Se dovessero produrre invece di un vaccino un veleno, non avrebbero alcun tipo di responsabilità, perché è esclusa espressamente dal contratto. Oltretutto non c'è stata neanche la cosa banale di dire: benissimo, tu mi hai garantito che mi dai 100 milioni di vaccini, me ne hai dati 20, perché questo è il rapporto sulle cose, allora io me li produco da soli, oppure da qui non esce un vaccino finché non mi hai dato i 100 che mi dovevi dare. Io c'è assolutamente nulla. Hanno preso le case farmaceutiche, seguono a stare il bello e il cattivo tempo, con oltretutto una serie di cose che sono legate, al di là dei profitti della singola casa farmaceutica, discorsi di geopolitica, perché in mezzo a tutta questa cosa il Pfizer, che è il vaccino, diciamo, quello che adesso va per la maggiore, è prodotto, è vero, dalla Pfizer, ma anche dalla BioNTech. La BioNTech è una piccola industria tedesca che si occupa di biotecnologie, che varrà un ventesimo della Pfizer, che però divide al 50% i profitti, e la BioNTech è tedesca, tant'è che il grosso del vaccino BioNTech Pfizer è prodotto in Germania, non è prodotto negli Stati Uniti, è prodotto in Belgio e in Germania, in realtà è prodotto sul territorio dell'Unione Europea, viene pagato tantissimo, 12 euro a dose, gli sono stati regalati oltretutto altri 30 miliardi di euro con il meccanismo della sesta dose, non so se vi ricordate, no? Il vaccino viene distribuito in fiale, le fiale hanno 2,25 millilitri di soluzione e con le siringhe bisogna prelevare la soluzione, mescolarla con altre cose e poi iniettarla. Siccome ovviamente con le siringhe non si può mai essere sicuri al millilitro, a quel punto hanno reso, la Pfizer aveva detto, da ogni flaconcino ricavate 5 dosi. L'EMA, l'autorità europea per il farmaco, ha detto no, se si utilizzano le siringhe di precisione se ne possono ricavare 6 di dosi. E a quel punto hanno preso, la Pfizer dice benissimo, ricavatene 6 dosi, siccome il contratto parla di dosi e non di fiale, la Pfizer, consegnando un sesto in meno di quello che doveva consegnare, si è trovata con 600 milioni di euro in più, senza che nessuno gli abbia detto scusa ma le siringhe di precisione chi le compra? Arcuri è indagato, una delle tante indagini che hanno coinvolto il precedente commissario, ha inchiesto proprio sull'acquisto delle siringhe di precisione, perché a quel punto l'ha dovuto comprare di corsa, spendendo uno sproposito. E oltretutto in alcune zone d'Italia, segnatamente al sud, le siringhe di precisione non sono mai arrivate, per cui si trovano anche, al di là delle strutturali carenze della sanità pubblica al sud, si trovano anche nella difficoltà di dover, a fronte di una fiala, poter fare soltanto 5 vaccinazioni e non le 6 previste, perché gli manca la siringa per poterle fare.
In più queste siringhe di precisione ovviamente le paghiamo noi, giusto?
Sì, certo. Cioè, su una cosa del genere, se si dà un'autorizzazione, va bene, prendete 6, però allora a quel punto dici sì, però tu mi dai allo stesso prezzo le dosi che mi davi prima se io ne dicevo 5, oppure mi fai uno sconto perché l'acquisto, la distribuzione di siringhe di precisione a me costa X, quindi sì, do le siringhe di precisione nel costo delle siringhe di precisione, che invece assolutamente nulla. Oltretutto la Pfizer, proprio in questi giorni, pochi giorni fa, hanno fatto un altro accordo per il 2022 e il 2023 per prendere altri 900 più 900 milioni di dosi, attenzione, i primi 900 l'Unione Europea è obbligata a acquistarli, è un prezzo molto maggiore, adesso lo paga a 12 euro a dose, lo pagherà 19,5 euro a dose, un aumento del 70%, è ingiustificato su una produzione che parte, all'inizio paghi sempre un po' di più perché si devono affinare le catene di produzione, perché non c'è tanta concorrenza, adesso aumenta la concorrenza perché sta aumentando man mano la produzione di vaccini, il meccanismo, le catene di produzione si organizzano meglio, costano di meno, non c'ha senso dargli il 60% in più del prezzo di una dose, oltretutto poi con il discorso della quinta sesta dose, per cui poi in realtà gli si dà più del 60% in più rispetto a quanto avevano preventivato all'inizio, questi sono 35 miliardi che vanno diretti dalle casse degli Stati dell'Unione Europea alla Pfizer e la metà andrà a finire in Germania alla BioNTech.
Questo quadro, come emergono anche, come dire, le manovre di carattere geopolitico? Cioè, in primis mi vengono in mente le scelte fatte dalla Gran Bretagna.
La Gran Bretagna ha fatto una scelta, la Gran Bretagna produce l'AstraZeneca, la Gran Bretagna ha fatto una scelta, ma non perché è buona e vende il vaccino a poco, ha fatto la scelta di produrre l'AstraZeneca a un prezzo bassissimo, l'AstraZeneca costa meno di 2 euro a dose. E l'ha fatto perché così, per questa via, è riuscita a vaccinare di corsa tutta la popolazione, o gran parte della popolazione, e riesce a uscire mesi prima dalla crisi di Covid rispetto a quello del resto dell'Unione Europea. La Gran Bretagna era attesa a un crollo del PIL successivo alla Brexit, se vi ricordate, proprio all'inizio della pandemia si è concretizzata la Brexit con no deal, cioè senza un accordo, con una situazione dove si era regolata soltanto la frontiera con l'Irlanda del Nord, dove proprio per questo sono riscoppiati i casini eccetera, ma è tutt'altro argomento, e senza nessun accordo commerciale, quindi con problemi di export di cose su un'economia che era sostanzialmente integrata al resto dell'Unione, e la Gran Bretagna era per questo motivo attesa a un calo del PIL nell'ordine del 20%, ripartendo mesi prima degli altri. Sul discorso Covid, verosimilmente c'era un incremento del PIL, non un decremento. cioè si ritrova su una gestione di questo tipo dove l'investimento fatto per non fare i profitti sul vaccino avrebbe potuto fare al pari degli altri, è un investimento che si ritrova in termini di incremento di produzione nazionale molto maggiore di quelli che sarebbero stati i profitti attesi sull'AstraZeneca. Anche lì si tratta di tutto questo tipo di situazione, lo vediamo anche parzialmente in quella che si chiama infodemia, cioè l'epidemia di informazioni che c'è stata sulla gestione di tutti i vaccini. L'AstraZeneca viene considerato, già per il fatto che costa meno, uno come quando vai a comprare il vino, cioè uno che costa 2, uno 10 euro, uno è portato dal punto di vista proprio di marketing a pensare che quello che costa di più sia migliore. In realtà però tutta la questione della sospensione dell'AstraZeneca, l'autorizzazione, le cose, è stata una questione tutta decisa in Germania, che si è trovata 3 casi di trombosi dopo il vaccino, forse correlati, forse no, erano leggermente superiori alla media attesa di casi di trombosi, che se non necessariamente la consecutività temporale significa che c'è una relazione all'evento. Se io mi vaccino e vengo messo sotto da una macchina, non è che la macchina mi ha messo sotto perché mi sono vaccinato. Così come
anche se è chiaro che esistono dei casi di trombosi legati a AstraZeneca, che poi siano magari stati intenzionalmente gonfiati dalla Germania per poter preservare i propri interessi specifici e contrastare le politiche della Gran Bretagna, ci sta benissimo, questa è una partita chiara. Però non raccontiamo che non ci sono, perché ci sono.
No, attenzione, io non sto dicendo che non ci siano assolutamente effetti dal vaccino. Negli Stati Uniti, quando ci sono stati 109 milioni di vaccinati, adesso sono arrivati oltre a 190 se non sbaglio, c'erano stati 1900 casi di trombosi e gli Stati Uniti utilizzano soltanto Pfizer o Moderna. Su Moderna, gli stessi su Pfizer e su Moderna, che sono vaccini a RNA modificato, è una nuova tipologia di vaccini, non si sa assolutamente quali saranno gli effetti nel medio periodo. Alcuni virologi dicono attenzione, perché potrebbero esserci conseguenze di tipo oncologico, cioè potrebbero anche determinare il cancro. Quello non si sa adesso, si saprà tra qualche anno.
Sì, perché si tratta di una tipologia nuova e quindi anche come tipologia non sufficientemente testata.
E non solo.
Sì, testata, in effetti non nel lungo periodo, ma anche nel medio periodo.
E non solo, Pfizer e Moderna hanno una media di shock anafilattici molto più alta di AstraZeneca, ad esempio.
Sì, l'Agenzia Italiana del Farmaco aveva detto, quando ha fatto dopo un paio di mesi che cominciavano le vaccinazioni, segnalava che tutti gli effetti, l'81% degli effetti collaterali lievi, erano legati a Pfizer e non erano legati a AstraZeneca. La Germania ha deciso di sospendere AstraZeneca, determinando dal lato di AstraZeneca, poi si è comportata come peggio non poteva dal punto di vista di una casa che produce una cosa, non ha difeso assolutamente il suo vaccino alla sospensione perché era un problema di consegne, perché la Gran Bretagna ovviamente voleva vaccinare i suoi. Il grosso degli AstraZeneca non viene prodotto in Gran Bretagna o in Europa, ma viene prodotto in India. È chiaro che aveva tutto l'interesse a deviare la produzione dall'India alla Gran Bretagna piuttosto che al resto dell'Europa, tant'è che è stata assolutamente inadempiente nelle tempistiche di consegna dei vaccini che aveva. Non è che stiamo parlando di persone che prendono e sacrificano alla ricerca scientifica la propria opera umanitaria di studio, no, si tratta di compagnie che fanno profitti e li fanno in un verso o nell'altro. La Gran Bretagna ha dato 1,5 miliardi di sterline a AstraZeneca per sviluppare il vaccino. È chiaro che la contropartita era quella che gli consentisse di uscire velocemente dalla crisi e di ripartire con l'economia prima, così come probabilmente l'Unione Europea non ha reso pubblico per nulla quelli che sono i vari finanziamenti fatti, è verosimile che anche la Gran Bretagna non l'abbia resi pubblici tutti, ne ha resi pubblici una parte. È chiaro che ci stanno questo tipo di intrecci a livello di vaccino. È chiaro pure che il discorso della salute delle persone con tutto questo non c'entra nulla, cioè il fatto che ci sia una pericolosità dei vaccini ci può stare o non ci può stare, ma sicuramente non è l'elemento che presiede la scelta di proibire, autorizzare il vaccino per una certa categoria di persone o no.
Insomma, parliamoci chiaro, a seconda degli interessi, economici, geopolitici che si vengono sviluppando, si insiste sulla pericolosità di uno piuttosto che dell'altro, perché in quel momento conviene fare così, non certamente perché si ha un'attenzione ad un controllo reale, ad una riverifica puntuale che sarebbe, io credo, indispensabile. Ecco, l'accelerazione che c'è stata nel far autorizzare questi vaccini dimostra che non c'è stata una sufficiente sperimentazione clinica. La sperimentazione sta avvenendo in diretta sulla popolazione vaccinata e a questo punto però ci sono abbastanza dati che consentirebbero di far ripartire un meccanismo di controllo e ridefinizione dei vaccini stessi, cosa che evidentemente non si vuole fare perché come dire, si interromperebbe la campagna vaccinale, quindi come dire, la sperimentazione finirà quando avranno finito di vaccinarci tutti.
Ma no, il problema è che non finiranno di vaccinarci, proprio perché siccome come tutti i coronavirus sviluppa delle varianti, tutti gli anni bisogna fare il vaccino.
No, io dicevo per questo giro, l'avevo capito, È esatta, è la stessa cosa dell'influenza. Ogni anno devono, in base alla variabile prevalente quell'anno, riformulano un vaccino, non è certamente, lo sappiamo perfettamente, anzi peggio, perché da quello che sta emergendo adesso il grado di immunizzazione di questi vaccini non va oltre i 3/6 mesi, non sappiamo ancora con certezza, il che significa che non, per essere coperti non dovremmo vaccinarci una volta l'anno, dovremmo vaccinarci 2 o 3 volte l'anno, cosa che con ogni probabilità a occhio mi sembra non facilmente sostenibile. Poi
anche perché ripeto, con i prezzi a cui si pagano i vaccini c'è un problema di costi, ma teniamo anche presente che sull'efficacia dei vaccini ci sono, viene citato sempre Israele con il Pfizer, no? Negli Stati Uniti, che adesso ha vaccinato una grossa fetta di popolazione, sempre con Pfizer e Moderna, c'è un aumento dei contagi. Negli Stati Uniti, dopo un calo significativo dei contagi, adesso c'è un nuovo aumento dei contagi. C'è il caso del Cile. In Cile, siccome costava troppo il Pfizer e Moderna, la Cina ha una... delle 3 società cinesi che producono vaccini, la Sinopharm è una società di Stato con una parte quotata alla borsa di Hong Kong, il 51% è posseduto dallo Stato cinese, il 49% è quotato in borsa Hong Kong. La Sinopharm ha fornito al Cile a prezzi bassissimi il vaccino per vaccinare la popolazione. In Cile, ricordo, c'è stata in maniera estremamente violenta l'epidemia con tantissimi morti, su una sanità privatizzata, su una situazione drammatica dal punto di vista sanitario, hanno cominciato a vaccinare tutti. In Cile non è sceso il numero dei contagi, in Cile non è sceso per niente il numero dei contagi. La Cina si è insediata all'interno delle catene di produzione del Cile, perché adesso sta aprendo anche le fabbriche per la produzione dei vaccini, dei medicinali in genere, che poi fanno da apripista per un'altra serie di produzioni che la Cina sta realizzando in Sud America, sempre nell'ottica della Via della Seta, che è la nuova strategia imperialista commerciale cinese. Ebbene, il vaccino della Sinopharm è stato, ha un'efficacia intorno al 20-30%, sostanzialmente analoga a quella che ha un effetto placebo quando viene fatto un test su un gruppo di volontari. Cioè il meccanismo è che su questo, ripeto, conta molto più il profitto, il potere, le scelte di geopolitica e non l'efficacia sanitaria. Quello è il problema di fondo che c'è dietro questo discorso dei vaccini.
Chiarissimo.
La serie di informazioni che girano, e chiudo sulla cosa, sono informazioni che sono veicolate in un senso o nell'altro, questo voglio dire, cioè il fatto che alcuni sostengano determinate cose non significa assolutamente nulla in termini sanitari, sostengono tutto, il contrario di tutto, in base a chi è, chi gestisce la ricerca, a chi li paga, a chi fa determinate cose. La stessa percentuale di efficacia dei vaccini varia a seconda dell'autorità sanitaria che autorizza la commercializzazione di un vaccino. se per l'ENA è una certa cifra, per l'SDC americana è un'altra cifra, per le varie autorità nazionali è completamente diversa.
Insomma, buoni affari, business, soldi, dimensione di controllo e di potere su scala mondiale della nostra salute, non gliene importa niente a nessuno, almeno fin tanto che non alzeremo la testa e non riprenderemo il controllo della situazione. Ci sarebbe da parlarne per ore, ti devo salutare, sì. Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, ricordiamoci che profitti e salute non vanno d'accordo.
Grazie, ciao, ciao, ciao.